Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa festa dell'Immacolata è nata dalla devozione e dall'ammirazione crescente lungo tutta la storia della Chiesa verso Maria. Ammirazione e devozione che debbono ispirare in ciascuno pensieri, desideri, sentimenti e azioni elevate, piene di bellezza e di purezza. Ecco, questo è il senso di questa festa. Naturalmente la nostra devozione e ammirazione sempre si volge come a ringraziare Dio. Deve diventare un ringraziamento per tutto quello che Dio ha compiuto in Maria e compie verso di noi. Chiediamo anzitutto di essere rinnovati nella nostra vita da questa grazia.
Dal libro della Genesi, al capitolo 3, i versetti dall'1 al 20. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà». All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Al capitolo primo, i versetti 3-12. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificato nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo primo, versetti 26-38. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco un uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore.
Sempre torna questo Vangelo, che negli scritti, fra i quattro Vangeli, è ciò che dice di più di Maria ed è il racconto della sua chiamata, della sua vocazione a diventare la madre del Messia, del Re e del Figlio di Dio. Ed è anche, come tutte le vocazioni, una prova. Maria è messa alla prova. E difatti la conclusione è in primo piano, proprio la conclusione, quando Maria dice: si faccia di me secondo la tua volontà, perché nulla è impossibile a Dio. L'atto di fede piena, totale di Maria, dopo anche la sua obiezione, la sua richiesta di spiegazione, è il vertice, ecco, che noi troviamo nei Vangeli, anche se si parla anche in altri punti di Maria. Ecco, quello che avviene qui, se stiamo alla scelta di questa festa, di questa liturgia, ha una profondità molto grande. Per questo abbiamo letto le prime pagine della Bibbia, e questo mi sembra in senso abbastanza facile, ovvio. Ecco, abbiamo letto, non dico la prima, ma la seconda pagina della Bibbia nella prima lettura, e a dire l'importanza del sì di Maria, cosa avviene in lei. Bisogna andare alle prime pagine della Bibbia. Ecco, poi non mi voglio fermare su questo, però è chiaro che se noi andiamo a vedere proprio la Bibbia, la prima pagina, troviamo anzitutto una prima pagina un po' diversa da questa, in cui è presentata la vocazione dell'uomo come immagine di Dio. Questo è il senso dell'inizio della Bibbia, del primo racconto, che più che un racconto di quello che è avvenuto, perché nessuno c'era a prendere gli appunti quando Dio creava, no, è chiaro, è molto di più, è la rivelazione di un mistero. Che cos'è l'uomo? Che ci fa nel mondo rispetto a Dio, al Creatore? La prima pagina della Bibbia dice proprio questo, dice che l'uomo è immagine di Dio, cioè il Creatore, che è per definizione, proprio perché è il Creatore, è il Re, anche ha rivelato, ha comunicato la sua regalità, un riflesso della sua regalità sull'uomo, che è una delle creature di Dio, ma che sta in una posizione speciale, è immagine di Dio. E quel testo dice anche, è una visione molto bella, ecco, dice qual è il compito dell'uomo. È il culto, è ringraziare Dio, non solo con le parole, è con tutta la sua vita, col suo comportamento. E difatti il primo racconto termina con il sabato, in cui l'uomo rende grazie a Dio, riconosce, entra in contatto col Creatore. Invece la pagina che abbiamo letto è, diciamo, da un certo punto, non è proprio l'inizio, prima si racconta, c'è un secondo racconto molto diversa. Polvere tu sei e in polvere tornerai. Questo abbiamo ascoltato, questa è la conclusione, perché è anche questo l'uomo. Sono due facce di quello che l'uomo è. Polvere tu sei, in polvere tornerai. Orbene, il Vangelo dell'Annunciazione è messo in contatto con il significato profondo dell'uomo, col suo bisogno di salvezza. Ecco, non voglio fermarmi su questo, invece vedo che sto spendendo parole, aggirando attorno ai testi. Quasi sempre ci conviene in questa festa guardare, non in modo analitico, però un po' più da vicino, la seconda lettura. e si presta molto bene, perché dicevo all'inizio della messa, questa festa nasce dalla devozione, dall'ammirazione per Maria, per la sua bellezza, ma soprattutto la bellezza di Maria è il riflesso dell'opera di Dio, questo che si vuol dire. Ora, questa parola, questo inizio della lettera agli Efesini è molto importante per questo, perché è un grande insegnamento. Noi non lo sapevamo, noi pagani non lo sapevamo, Israele lo sapeva già, Paolo insegna anche ai non ebrei qui come si deve fare. E più che insegnare spiegando, anche questo fa, insegna facendo. Anzitutto bisogna ringraziare Dio. Ecco la benedizione, benedetto sia Dio. Questo è fondamentale, questo è il senso dell'uomo. Orbene, come si fa a ringraziare Dio? Qui la benedizione significa ringraziamento. È quello che noi facciamo nella messa, soprattutto nella messa, non solo. Come si fa a ringraziare Dio? Bisogna raccontargli quanto è bello, quanto è grande. Come si fa a raccontargli quanto è grande? Attraverso ciò che Lui ha fatto. Bisogna raccontare che cosa Dio ha fatto. È quello che facciamo nella messa. Cosa facciamo nella messa? Ci concentriamo su un punto, è chiaro, però un punto riassuntivo di tutto, cioè quello che ha fatto Gesù e in particolar modo la sua offerta, il suo atto supremo di amore e di dedizione al Creatore e a noi. Sua morte e risurrezione. E quindi raccontiamo a Dio questo, e da questo riceviamo naturalmente, oltre che luce, riceviamo grazia. Entriamo anche noi dentro a quest'opera di Dio. Qui Paolo, allora, se noi guardiamo, prima di concludere, ci potremmo un po' perdere, se noi lo rileggiamo. Se non siamo abbastanza abituati a studiare i testi, ci possiamo perdere. Qui si perdono anche chi studia, eh? Perché? Perché è troppo ricco. E perciò io vorrei semplificare molto, saltando molte cose, e dire due o tre cose su questo grande ringraziamento. Allora vediamo, vedete, avendo davanti il testo, è molto facile. Benedetto sia Dio. Poi dice chi è Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione. Ecco, noi benediciamo Dio, questa è una cosa generale, non ha ancora specificato. Noi benediciamo Dio perché ci ha benedetti con tutta la benedizione, poi aggiunge spirituale, perché le benedizioni spirituali non significa che non ci ha dato anche il resto materiale. Le benedizioni spirituali sono quelle più importanti, sono quelle che durano, e difatti aggiunge nei cieli non solo le benedizioni terrestri, ma anche quelle celesti, quelle che durano per sempre in Cristo. Quindi benediciamo Dio che ci ha benedetti, e poi spiega, e noi troviamo qui, e questa era la prima cosa che volevo sottolineare, le parole e i concetti centrali della nostra fede. Anzitutto ci ha scelti, ecco l'elezione. La prima cosa è che noi benediciamo Dio dicendo che Lui ci ha scelti. Poi dice, prima della creazione del mondo, non vuol dire che noi esistavamo prima della creazione del mondo, è un modo di dire, per dire che siamo. Uno pensa alla cosa più importante, è l'ultima che fa, ma ci ha pensato per primo, no? Prima della creazione del mondo Dio ha pensato le cose più importanti. È un modo per dire quanto siamo cari a Dio. Siamo un caso. A un certo momento ci ha pensato, prima non ci aveva, no? Ci ha pensato fin dall'inizio. È un modo di dire, non dobbiamo prenderlo alla lettera. Questo lo capiamo. Cosa ci vuol dire questo? Vuol dire che Dio è veramente ci ha a cuore fin dall'inizio, c'è una cosa più importante, ecco, e dice, poi Dante ci ha scelti, poi dice per che cosa, un po' più avanti, vedete, predestinandoci a essere figli mediante Gesù Cristo. Ci ha scelti e ha previsto che diventassimo suoi figli. Queste sono parole centrali della nostra fede, continuamente ripetiamo. Una seconda cosa, una seconda parola centrale, vedete, è al versetto 7, 8, versetto 7. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione. La redenzione. Tutta la Bibbia parla della redenzione. Dalla redenzione dall'Egitto fino a quella di Cristo, abbiamo la redenzione. Ci ha benedetti scegliendoci perché fossimo suoi figli, ci ha benedetti redimendoci con la redenzione di Gesù. E poi anche dopo, versetto 9 seguenti, non voglio insistere di più, ci ha benedetti perché ci ha fatto conoscere il mistero, ci ha dato lo Spirito, ci ha dato la rivelazione perché potessimo conoscere questo mistero. Ecco quello che Dio ha fatto e che noi lo benediciamo raccontando quello che ha fatto. È chiaro che al centro di tutto, e noi potremo ripercorrere tutto il testo, ci sta Gesù. E questo è quello che Paolo vuol dire, no? Quando ci ha scelti in Cristo. Quando ci ha redenti mediante Gesù, mediante il suo sangue. E ci ha fatto conoscere attraverso il dono di Gesù e del suo Spirito il mistero. Al centro di tutto, fin nell'intenzione originaria, quando ha pensato a noi, ci ha pensati in Cristo, in virtù del suo Figlio. Questo è proprio l'asse centrale di questo grande benedizione e ringraziamento. Ecco, concluderei dicendo che c'è scritto probabilmente anche perché Dio l'ha fatto. Perché? Non risulta molto facilmente dalla traduzione o dalla sintassi, però è molto probabile e facile che nel versetto 4 e 5 si debba leggere così, che in Gesù Dio ci ha scelti, e ci ha scelti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e immacolati di fronte a Lui, con amore predestinandoci a essere figli, con amore. Sì, la traduzione sceglie una cosa molto bella, cioè che ci ha predestinati a essere davanti a Lui nella carità, nell'amore. Ma è facile che il testo voglia dire, è possibile, che ci ha predestinati a essere davanti a Lui, perché questo è il senso, a vivere davanti a Lui, questo è il culto, il senso dell'uomo, con amore predestinandoci a diventare suoi figli. Ciò che ha mosso Dio in tutto quello che ha fatto è il suo amore. E non si può dire qualche cosa, e l'amore non si può spiegare. Perché Dio ci ha amati non si può spiegare. Perché è amore, dice Giovanni nella sua lettera, perché Lui è fatto così.